Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Leggiamo su San Giuseppe gli scritti del Beato Bartolo Longo dal mese di marzo in onore di San Giuseppe, quindicesima edizione, Pontificio Santuario di Pompei, edito nel febbraio 2001. Ecco, vediamo il Beato Bartolo Longo cosa ci dice, ecco, della vita nascosta di Gesù insieme a Giuseppe e Maria nella casa di Nazareth. Pagina 84 di questo libro, più fortunato degli apostoli, Giuseppe ebbe la ventura di passare gran parte della sua vita con Gesù e Maria, nella sua povera casa di Nazareth, divenuta un paradiso sopra la terra. Certo, questo è il culmine del bene, il culmine della felicità, almeno per quanto si possa giungere ad essa sulla terra, stare con Giuseppe, con Gesù e la Madonna, questa è la Trinità, è il culto di Dio in atto, ecco, quello che si può massimamente desiderare sulla terra. Chi può immaginarsi i divini esempi di cui fu testimone e le grazie abbondanti che ricevette nel corso di quegli anni di grazie e benedizione? Chi può immaginarsi questi divini esempi, no? Esempi di carità, esempi di umiltà, esempi di dedizione, esempi di dono di sé, esempi di generosità, di sapienza, che cosa si saranno detti Gesù, Giuseppe e Maria? Le cose più sante che ci possono essere sulla terra, avranno parlato delle scritture, delle profezie, probabilmente anche del mistero che Gesù andava ad affrontare, il mistero pasquale, ciò che il Signore ha annunciato agli apostoli 3 volte, che essi non hanno ascoltato, cioè la sua passione, morte e risurrezione. Sicuramente l'ha annunciato anche Giuseppe, la Madonna, che sono i principali, i primi depositari della rivelazione. Giuseppe è il primo che sente il nome di Gesù. Lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Nessun altro conosceva questo nome se non Giuseppe. Non lo conosceva nessuno. Solo Giuseppe ha avuto questo privilegio infinito di conoscere il nome di Gesù, che è il nome santo che salva tutti i popoli da ogni peccato. Quindi il Re universale, il Salvatore universale, il custode del mondo, colui che ha fatto il cielo e la terra e che si degna di venire tra gli uomini in mezzo a noi. E Giuseppe vive il paradiso, è proprio immagine del Padre Celeste, con la sua sapienza, con la sua bontà, umiltà, con il suo dono di sé al figlio, il figlio di Dio, e con la sua partecipazione insieme a Maria a questo grande mistero. Il figlio di Dio viene ad iniziare qua giù una vita da uomo, viene a santificare la famiglia, i vincoli e gli affetti di essa. Ciò che è nelle famiglie dovrebbe essere una riproduzione, almeno in parte, almeno parziale, almeno nei germi, nei principi, ma anche un po' nei fatti, però di quello che fu la Sacra Famiglia. La famiglia era la cellula fondamentale della società, fondata su Dio. Famiglia naturale, si dice, quella che la natura, madre natura, ha creato, ma madre natura non è una persona, madre natura si dice così per dire Dio, perché Dio solo è creatore, cioè madre natura non crea niente, anche se la personifichiamo. In realtà, questa madre non è una persona, sì, Gea, la terra, la terra madre, i Maya, la Pachamama, questa terra che dà frutti, però vuole anche sacrifici spaventosi nelle altre culture. Invece qui, da noi, la sacra madre che genera noi figli alla vita di grazia non vuole sacrifici cruenti, no? Sì, poi ci staranno pure perché per convincere gli uomini della bontà di Dio bisogna anche morire. E tanti sono morti martiri per questo, no? Diffondendo la parola di Dio, diffondendo il Vangelo, facendo il bene. Pensiamo a tanti missionari che sono morti nell'esercizio della carità, costruendo scuole, insegnando, edificando chiese, celebrando la messa per tutti, quindi dando il supremo sacrificio di redenzione a tutti quelli che lo chiedevano. Queste cose le hanno fatte per amore e sono morti per amore. Insomma, non ci sono mai stati tanti missionari uccisi come negli ultimi 2 secoli, 1800-1900. Tantissimi martiri, no? Veramente, più aumentavano i missionari, più aumentavano i martiri, eh? E anche oggi ci sono tanti missionari martiri, nelle terre più lontane, danno la vita, sanno di dare la vita, sanno di andare lì per dare la vita ai loro fratelli, a quelli che non credono, a quelli che devono essere evangelizzati, a quelli che devono essere battezzati. Ma quanti martiri anche in patria, pensiamo alla Francia della Rivoluzione Francese, la maggior parte dei preti, delle suore, dei religiosi, anche i vescovi, furono uccisi, no? Furono uccisi in odio alla fede, quindi in odio a Dio, no? Che è il creatore, il salvatore del genere umano. Quindi veramente un assurdo totale, veramente qualcosa di satanico, no? Perché solo Satana si ribella al bene. In questa maniera così dura e cruenta, hanno ripetuto il sacrificio di Cristo sulla croce. Eh? Eppure queste persone stavano lì, non rinnegavano la fede, perché ecco, quello che dicevano i rivoluzionari era questo: rinnega la tua fede, noi ti diamo la vita, no? Rinnega la Chiesa, rinnega Cristo. Tra i vescovi che si ribellarono alla Chiesa ci fu solo uno, no? Talleyrand. Questo Talleyrand, che era un vescovo un po' strano perché aveva celebrato una sola messa in tutta la sua vita, non è che era molto devoto, insomma, sì, era un vescovo forse fatto per convenienza, magari per motivi politici. E comunque fu l'unico vescovo che aderì alla Rivoluzione Francese, tutti gli altri no, o scapparono, o furono costretti all'esilio, oppure vennero uccisi, no? Tutti i vescovi, gli abati, insomma, i capi di comunità religiose, perché vollero essere fedeli a Gesù Cristo. E quindi per loro sì, era semplice decidere per il martirio. Martirio, ma sempre per amore di Dio e per amore anche di quelli che uccidevano, perché non è che ci sta un'altra salvezza. La rivoluzione francese non è una salvezza. Se tu togli Dio dall'orizzonte del mondo, tu togli la salvezza, non è che ce n'è un'altra, non è che ti salva lo Stato rivoluzionario, non è che ti salva la democrazia o lo Stato liberale, ecco, lo Stato fondato su principi laici, non servono a niente queste cose, ai fini della salvezza eterna, no? Forse serviranno per un maggiore equilibrio sociale, vabbè, però la salvezza non c'è, l'eternità non c'è, la vita eterna non c'è. Dimmi, Giuseppe, quindi, le emozioni del tuo cuore, allorché pienamente istruito nelle grandezze della tua sposa e della divinità del tuo figlio adottivo, dovesti assumere l'ufficio di capo in questa famiglia, insieme alla quale il cielo e la terra si riunivano. Giuseppe fu testimone privilegiato invece di questa realtà incarnata della Chiesa. La Chiesa è la Santissima Trinità in atto nella storia. E la Santissima Trinità vive. Ecco qui, all'interno della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Ecco. Qual sommo rispetto per Maria tua sposa, quanta riconoscenza e quali adorazioni per Gesù tuo figlio ubbidiente. Mistero di Nazareth, Dio abita fra gli uomini e si lascia chiamare il figlio di Giuseppe. Quindi Dio nasce tra gli uomini e si lascia chiamare il figlio di Giuseppe. Il figlio di Dio è anche il figlio di quest'uomo qua, non per niente il figlio dell'uomo, che è un titolo messianico, no? Però è un titolo messianico che è anche una realtà pratica, storica, visibile, no? Sembra un figlio di uomo, è in effetti un figlio di uomo, per natura, la natura umana è figlio di uomo, però è Dio perché è anche figlio di Dio e figlio dell'uomo insieme. Figlio dell'uomo perché è il piccolo bambino, il piccolo uomo che scende dal cielo sulla terra e distrugge la bestia, no? Ecco, la famosa bestia coi piedi d'argilla, ecco, del libro del profeta Daniele. Uno simile a un figlio d'uomo che però scende dal cielo. E quindi è un po' strano, sembra un paradosso, una contraddizione. Se scende dal cielo è divino, no? Però in effetti è figlio di uomo, simile almeno a un'apparenza, ecco perché gli gnostici, i docetisti hanno cominciato a dire, beh, sì, Gesù forse era un uomo apparente, cioè in realtà non era l'uomo, era solo Dio, anche se aveva un'apparenza umana. I monofisiti, ecco, ripeterono questa antica eresia gnostica, docetista, no? I monofisiti dicevano nell'uomo Dio nell'uomo Cristo Gesù c'è solo Dio, non c'è più la natura umana, è scomparsa del tutto, non c'è, quindi anche se ha sembianze umane, in realtà non è un uomo. Ma questo però limita un po', anche se è la dimensione inferiore, però limita la dimensione umana di Gesù. Gesù è anche uomo, anche se non lo è sostanzialmente, però è uomo, perché sostanzialmente è Dio, perché la sostanza più importante è quella divina, c'è anche la sostanza umana, la natura umana, per rimanere in campo aristotelico, però è inferiore a quella divina, ma è ovvio che sia così, perché Dio è il creatore e l'uomo è la creatura. Però, ecco, sussiste questa presenza, no? Questa presenza di Dio nell'uomo Gesù. Quel palazzo, quello a Nazareth di Galilea, dove, ecco, Maria aveva sempre vissuto e che diventò la dimora fissa della Sacra Famiglia. Qual palazzo racchiuse mai sia augusta famiglia? Quante cose sovrumane avvennero in quella umile abitazione? Là si cominciava a eseguire nel tempo i disegni eterni della misericordia di Dio per gli uomini. Là Gesù Cristo, fanciullo com'era, faceva l'ufficio di mediatore e di pontefice, come in un santuario. Che divini misteri si attuano a Nazareth, la casa di Maria, dove abita anche Giuseppe, e l'ufficio di mediatore, di pontefice, è assunto da Gesù. Offriva a Dio un sacrificio di orazione e di penitenza, trattava della nostra stessa salute con suo Padre e promuoveva l'opera della nostra riconciliazione. Là infine, Giuseppe e Maria ammiravano le meraviglie di Dio, vedevano crescere l'oggetto delle loro speranze, del loro amore, esternamente ricevevano la sua ubbidienza, interiormente l'adoravano. E quindi è possibile avere un rapporto soprannaturale? Beh, lasciamo stare un po' le fantasie, adesso abbiamo tagliato abbastanza, no? Ecco, ma qual è il senso oggi, ecco, dell'aspetto terrestre della vita di Nazareth? È sempre il fatto mistico, no? Mistico, umano insieme, perché cose che noi non ci possiamo spiegare invece avvengono, e avvengono per, ecco, virtù divina, perché certe cose non si potrebbero mai cambiare dal punto di vista umano, però con la preghiera e l'azione possiamo cominciare a istituire il regno di Dio nel mondo. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra, trasmissione nella casa di Nazareth. Riprendiamo tra qualche minuto. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo contemplando insieme al beato Bartolo Longo, ecco, come San Giuseppe ha vissuto nella casa di Nazareth, cioè la Trinità terrestre nel ritiro di Nazareth. Ecco, la casetta di Maria, la casetta che oggi è custodita a Loreto, meta di pellegrinaggi continui, sostanzialmente proprio. Materialmente, fisicamente, una reliquia sensazionale, quella che ha ospitato la Sacra Famiglia nei momenti appunto dell'infanzia di Gesù, dell'adolescenza, fino all'inizio del suo ministero pubblico apostolico. Quel palazzo racchiuse mai sia augusta famiglia, quante cose sovrumane avvennero in quell'umile abitazione, veramente il tempio dei tempi. Più del Santo Sepolcro, perché vabbè, sì, il Santo Sepolcro ha ospitato Gesù morto, Gesù che diciamo, ha sospeso, diciamo solo sospeso, perché ecco, il suo corpo non conobbe corruzione, benché ecco, il sepolcro fu la sua casa per 3 giorni, per diciamo, 1 giorno e mezzo, ecco, 2 notti sicuramente. Ecco. Ma non conobbe il tuo santo, non vide la corruzione, come è scritto nei Salmi, no? Quindi, insomma, la vita fu solo sospesa, ecco, proprio quello che disse Gesù, della fanciulla, la fanciulla, del figlio del funzionario regale. La ragazza non è morta, ma dorme, sta dormendo. Ecco, quindi veramente anche per Gesù fu un sonno, no? Un sonno parziale, no? Non una vera morte, non un'interruzione, ecco, della vita, perché la vita divina non può morire, no? Sì, l'anima ebbe sospesa questa, diciamo, sua terminazione vitale, ecco. Però la sostanza di Cristo è sempre viva, quindi insomma, ecco, l'anima si separò dal corpo, ecco, l'anima si separò dal corpo in Cristo, ecco. Perché sì, è anima e corpo, ebbe un'anima umana, sì, però questo corpo era senza peccato, quindi non poteva subire la corruzione, no? Proprio non poteva materialmente, perché la corruzione viene dal peccato, viene dal fatto che noi dobbiamo pagare il debito di condanna di Adamo, no? E tutti quanti lo abbiamo, insomma, abbiamo rimesso il peccato per il battesimo, però gli effetti, così, della corruzione li abbiamo sempre, perché quelli non sono tolti, è tolto solo la sostanza del male, la sostanza del peccato, ma il corpo continua a essere figlio del peccato, figlio del peccato originale, e in Gesù no, e questo, anche se è stato oltraggiato in tutti i modi, il sangue è stato versato, però quel corpo non ha nessuna colpa in sé, non porta in sé gli effetti di nessuna colpa. Non li porta in sé, quindi non può corrompersi, non può proprio materialmente confondersi con la terra, tornare alla terra, perché il corpo è celeste, è già celeste dal principio. Va bene, ecco, allora, detto questo, che cosa non avvenne in quell'abitazione umile? Cosa non è, insomma, infatti San Francesco, i grandi santi, San Benedetto, vogliono riproporre quell'umile abitazione di Nazareth come propria casa, no? I monasteri dovrebbero essere, ecco, nella loro semplicità, nella loro umiltà, la riproduzione di Nazareth, non qualcosa di diverso. Diventano delle regge trionfali, beh, insomma, c'è da pensare qualcosa. Certo, uno ha ampliato un po' le mura perché. Si sa, i monasteri nel periodo d'oro, nel periodo di San Benedetto, nel periodo ecco, successivo ecco, dell'evangelizzazione dell'Europa, crebbero a dismisura perché non si sapeva più dove mettere i monaci, ecco perché furono costruiti. Però, per esempio, vedete la riforma cistercense, fu un ritorno proprio alla casa di Nazareth, perché fossero grandi i monasteri cistercensi, perché c'erano tanti monaci che volevano proprio partecipare di questa esperienza di San Bernardo, di ritorno all'umiltà delle origini, però erano poveri a vedersi, no? La pietra bianca, chiara, no? Le luci molto soffuse, ecco, aperte solo dalle feritoie della chiesa. le celle poverissime dei monaci, ecco, veramente riproducevano un po' in scala un po' più grande la casa di Nazareth, no? E così le case francescane, ancora più povere, no? Ecco. Insomma, sì, San Francesco arrivò a livelli di povertà altissima, veramente, erano delle grotte praticamente gli eremi, l'eremo delle carceri, il sacro spego di Narni, il sasso spicco dell'Averna, e questi erano proprio, non c'erano neanche le case, insomma, i frati si accomodavano dentro le rocce, veramente avevano nulla di nulla. Beh, insomma, non erano proprio così, non era così la casetta di Nazareth, fu un po' più attenuata poi la regola di San Francesco, soprattutto la regola degli eremi, no? Un po' più attenuata, e visse, insomma, ecco, in una maniera più conforme allo Spirito Santo, quello che albergò nella casetta di Nazareth. Quindi nacquero questi conventini, questi loghetti, ecco, i luoghi originari sono molto semplici. Poi ci furono le riforme francescane, tutte ispirate dalla povertà, le grandi riforme, sia l'osservanza di San Bernardino da Siena, ecco, sia i cappuccini nel 1500, ecco, e poi quelli anche gli zoccolanti, i Recolletti, gli Alcantarini, gli Scalzi. Tante riforme, no? Ci furono, ma tutte ispirate alla povertà. I villagraziani addirittura furono i più poveri tra i poveri, no? In Spagna fu solo spagnola questa riforma, e poi durò poco, no? Però fu approvata dalla Chiesa, eh? Non erano neanche le porte, no? Nelle camere, questi poveri villagraziani, ecco, che vivevano una povertà assurda, insomma, addirittura nelle celle non potevano sdraiarsi perché erano talmente piccole che dovevano dormire un po' seduti, no? Seduti appoggiati al muro, ecco. Però che cosa volevano ripetere? Ecco, proprio l'esperienza di Nazareth, ecco, nel loro disegno: vivere di Dio, vivere dello Spirito Santo di Dio. Là Gesù Cristo, fanciullo com'era, faceva l'ufficio di mediatore e di pontefice, come in un santuario. Ecco, veramente lì era il sommo sacerdote presente, quella casetta, no? Magari su quell'altare lì, veramente dove è scritto ancora oggi, Hic verbum caro factum est, no? Anche lì cominciava a celebrare il santo sacrificio, ecco. Offriva un sacrificio di orazione e di penitenza. Certo, non celebrava ancora la messa, però la sua presenza era già un sacrificio. Ma Gesù è un sacrificio vivente, perché ha il sacrificio di farsi uomo, di entrare in un corpo umano, mortale, debole, soggetto a debolezza, e questo è il sacrificio che salva. Questo è sempre. Non solo il supremo sacrificio, quello della croce, che proprio ha mostrato a tutti in maniera evidente che Gesù vuole salvare i peccatori, ma anche la sua presenza, no? La sua presenza è un sacrificio in mezzo a noi. La sua presenza è qualcosa che noi non meritiamo, è qualcosa che lui dona liberamente, spontaneamente, con tutto se stesso, per la nostra salvezza. È un sacrificio perenne, veramente. Tutta la sua vita sulla terra è ancora oggi che è presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, un sacrificio incruento, ma un sacrificio puro, un sacrificio santo, un sacrificio che porta i suoi effetti nel mondo, ecco, porta i suoi effetti di salvezza, di pace, di amore, di benignità, di disinteresse. Tutta la grazia di Dio vive in quel sacrificio, il sacrificio della presenza reale di Gesù, come era la sua presenza fisica all'interno della casa di Nazareth, fisica e spirituale insieme, soprannaturale, perché lui era Dio, quindi non cessava di essere Dio, anche se, diciamo, stava con Giuseppe e Maria nella casetta di Nazareth. Quindi, ecco, offriva questo sacrificio di orazione, di penitenza, trattava della nostra salute con suo padre, Padre Celeste, e promuoveva l'opera della nostra riconciliazione. Era proprio un monastero, no? Un tempio, quella casetta. Il vero tempio, più del tempio di Gerusalemme, era il nuovo tempio. E là infine Giuseppe e Maria ammiravano le meraviglie di Dio, vedevano crescere l'oggetto delle loro speranze e del loro amore. Esternamente ricevevano la sua obbedienza e interiormente lo adoravano. Esternamente ricevevano la sua obbedienza e interiormente lo adoravano. E questa santa casa oggi, per volere divino, trovasi nel cuore dell'Italia, che lui lo dice, in Loreto. E noi abbiamo questo privilegio in Italia, non è che ci facciamo più caso, abbiamo la casa, la prima casa di Dio nel mondo, ecco, la prima era sì, certo il Monte Sinai dove si manifestò Mosè, e poi il Tempio dove ci fu la presenza, ecco, di Dio fino a Gesù, però è la casa dove Gesù stesso, il figlio di Dio, ha abitato, è Loreto. Un antico autore parla così della casa di Nazareth, nella quale San Giuseppe aveva l'inestimabile sorte di abitare con Gesù e Maria. Ecco. Aprici la porta, divina cameretta. Ecco un antico autore, no? Santificata dai passi, dall'alito, dagli sguardi, dalla voce. L'alito di Gesù è importante, e lo dice questo santo, perché? Perché l'alito di Gesù alitò su di loro. E disse: ricevete lo Spirito Santo. L'alito di Gesù è lo Spirito Santo, no? Così anche quando guarisce il cieco, no? Alita su di lui, no? E quel cieco guarisce, perché quello che viene da Gesù è tutto santo, anche il suo, anche la sua saliva, addirittura fece del fango con la saliva, e con quel fango spalmò gli occhi del cieco, e il cieco ci cominciò a vedere. Quel saliva è santo, è di Gesù, no? Permettici di entrare, o casa santa, in cui i principi del cielo hanno sovente visitato il loro Signore e adorato il loro Re. Accoglici nel tuo recinto, sala misteriosa, delle ammirabili nozze del Figlio di Dio con la nostra povera natura. Divina cameretta, tu solo hai maggior pregio che non hanno intere città. Eh sì, ecco, veramente quello è il Tempio, veramente, ce l'abbiamo e non lo sappiamo. Oggi vogliono rifare il terzo tempio, una suprema bestemmia verso il nome di Dio, che è Gesù Cristo. Il terzo tempio non comprende Gesù, no? È proprio una cosa ebraica, antica, che si vuole ripristinare questo culto che ormai è finito da millenni, no? Quindi è come dire: Gesù non c'è, è un bestemmiatore, non ci interessa, non è mai esistito, anzi sta all'inferno se c'è. Ecco, quindi è una bestemmia. Non sei tu più augusta degli antichi templi a mille altari e degli altari a mille sacrifici, di cui la storia narra la grandezza e la gloria? Quanto sei grande, già che racchiudi colui che l'immensità dei cieli non potrebbe contenere? Quanto sei gloriosa, già che possiedi colui che la felicità, che fa la felicità dei beati? Tu sei il suolo che ha prodotto la verga degli essi, da cui germogliò il fiore dei fiori e il frutto dei frutti. Gesù Cristo, nostro Salvatore, io porterò il mio spirito attraverso le tue mura per contemplare la Santa Famiglia che abita in te, quell'amabile Trinità che comunemente si chiama creata, quantunque infatti nella persona di Gesù sia increata. Ecco, la Trinità creata, cioè Giuseppe, Maria e Gesù. Questa è la Trinità, questa è la vita, questa è la realtà di Dio. Ecco, dice Luguet che come vi è nel cielo una Trinità ineffabile, Padre, Figlio e Spirito Santo, così vi è sopra la terra un'altra Trinità, Gesù, Maria e Giuseppe, di cui parla il Vangelo. Il dottor Pio Gerson, cancelliere dell'Università di Parigi del 1300, preso da meraviglia nel contemplare questo mistero, esclama con trasporto d'amore: o bella, amabile Trinità, Gesù, Maria e Giuseppe, che la divinità unita con vincoli di una inviolabile carità. Voi siete veramente degna dei voti, delle offerte, delle adorazioni di tutti i figli di Dio. Non vi è cosa al mondo tanto eccellente, tanto augusta quanto voi. Anime devote, siate fedeli ad onorare questa augusta Trinità terrestre. Fate del vostro cuore una culla a Gesù. Ecco, adoriamo quindi Gesù, Giuseppe e Maria. Adoriamola nel Tempio di Nazareth, adoriamola in tutte le chiese, perché dove c'è l'Eucaristia c'è anche Maria, c'è anche Giuseppe, quindi non possiamo non trovarlo, la troviamo se vogliamo. Se non preferite farne un tempio con tre altari, oppure un monte di purità sopra il quale innalzerete tre tabernacoli, il primo dedicato a Gesù, il secondo a Maria, il terzo a Giuseppe, Ecco, giusto, in fondo, ecco San Pietro, no, da cui è presa questa espressione, facciamo tre tende, tre tabernacoli, uno per te, uno per Mosè, uno per Elia. Ecco, i tabernacoli veri sono per Gesù, Giuseppe e Maria. Ecco, la Trinità in terra. E se volete che vi si stabiliscano la loro dimora, adornateli secondo il consiglio del devoto San Bernardo di mortificazione, di giustizia e di pietà, non solo di fiori, eh? Non fiori ma opere di bene, sì, Gesù gradisce i fiori sull'altare, però gradisce, ecco, la giustizia, mortificazione e pietà, amore vero, no? Preghiera, intensità. Di mortificazioni per rispetto a voi, usando parcamente dei beni e dei piaceri della vita presente. Di giustizia, riguardo al prossimo, dando a ciascuno ciò che gli è dovuto, secondo la sua condizione. Di pietà verso Dio, dedicandovi con fervore a ciò che riguarda la gloria di Dio. Pronunziate sovente, anime pie, con gran confidenza, questi sacri nomi, Gesù, Maria, Giuseppe, nomi di pace e d'amore, nomi di salute e di benedizione, nomi di maestà, di gloria, nomi di ammirazione e di gioia, nomi di felicità e di venerazione, nomi sì grati agli angeli, sì vantaggiosi agli uomini, sì terribili ai demoni. I cristiani dovrebbero averli sempre nel cuore e nelle labbra. Quindi facciamo questo primo esercizio. Sarebbe utilissimo, dice lo stesso autore Huguette, che i servi di Giuseppe lo pregassero qualche volta di venire nella loro anima. Vedete, come se fosse Dio, eh? Come se fosse il Padre, perché la Trinità è in atto, eh? Anche quella della presenza di Giuseppe. E di condurvi il bambino Gesù con la sua Santa Madre per farveli onorare, come fece in Egitto. Invitandoli a distruggere, a spezzare gli idoli dell'amor proprio, della vanità, della sensualità e delle altre sregolate passioni che la corrotta natura vi espresse con grandissimo dispiacere di quelle sante persone. Amiamolo Giuseppe, veramente è il capo di questa santa famiglia, è il capo della Trinità terrena, Giuseppe, Gesù e Maria. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.